La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Malboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere.
Allora, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte come vi pare e bentornati a un nuovo episodio dello Zazza Podcast.
L'unico podcast
che fa l'inizio due volte.
Che
fa
esatto.
L'inizio due volte, esatto. Più di una volta.
Esatto, esatto. E inoltre il podcast più zazza di tutta la provincia di Frosinone, anche perché l'unico.
Sì.
Ah.
L'unico
podcast.
Dove?
Sì.
Dove sì.
Questo è come quel gioco sul Rai 1 che uno ti dice una parola a testa.
Ma in realtà è come le canestrelle, Rad sa.
Rad, salutiamo Rad che so che ci segue. e beh, un saluto da Paride.
Mark
da Bresci e Simone Noce,
l'ospite di stasera.
E anche il nickname.
Ma fai come ti pare, che tanto hai capito che qua è tutto a braccio.
Ma il nickname, vabbè, Simi Nox per i non amici, perché è storico.
E per i nemici?
Noxygen, dipende dalle esigenze. No, vabbè, buonasera a tutti. Non c'era anche la cosa del pubblico?
Che cosa? Se si tace, si sente il nostro pubblico.
Aspetta 5 secondi di silenzio.
I grilli.
Vaffanculo.
scusate,
però. Te l'ho piaciuta.
La gang.
Simone Noce, Siminox.
Sì.
Che è una mia vecchia conoscenza. Devo dire, una delle persone con la testa più grossa che conosco. Nel senso di intelligente, no? Di capoccione.
6 euro al chilo più o meno viene il prezzo della mia materia grigia. Ma in realtà però io conosco Paride da illo tempore, dalle medie esattamente. Quindi
attenzione.
Poi abbiamo fatto insieme il liceo, siamo stati sempre ottimi amici. E mi ha proposto di venire qui a questo podcast che io devo mettere in un ascolto, ma non
so. Che i bei tempi del liceo.
I bei tempi proprio.
Mo ritorna.
Moro vengono, come diremmo qua a Fiorentino, però.
Se poi di dei. Ma che cazzo?
Max sappia birra fatto un macello.
No,
dovevo uscire. Ce l'avevo prima sulla maglietta, quindi
l'avrò
portata io.
L'invasione degli insetti. Vabbè, raga, un insettino, madonna.
Te fa un pochino schifo.
Gesù santo, te.
No!
Bastardo.
Maledetto.
Hai visto?
Questa è lettera degli dei che
fa addosso.
Ma che ce l'hai addosso?
Che cazzo, non lo so io.
Bresci, vuoi fare evoluzione? Ti fermi
c'è uno degli insetti.
Gli insetti.
Ma vabbè, comunque,
che mi va di andare contro i vigneti.
Bene. Perché abbiamo qui con noi Simone questa sera. Che come dicevo, Simone è un capoccione. Ed è.
Grazie.
Ed è un ingegnere nucleare.
Nucleare.
Esatto. Come Montgomery Burns.
Più come per Simpson. Quello lì che gestisce.
Infatti Simone ha provocato diversi incidenti nucleari, non so.
E continuerà a farlo con grande fierezza.
Grazie.
Sei stato tu che ha fatto esplodere Chernobyl.
Diciamo, non era ancora nato, ma altrimenti avrei potuto, quindi.
Ah, vedi. E beh, Simone.
Sì, valide. Mi delizio con un po' di.
Dici allora, qua in Italia. In Italia c'è sempre stato, insomma, da il famoso incidente di Chernobyl
26 aprile 1986.
Azzo, che preparazione.
Manco Bresci sa tutto questo.
È preparato, ragazzo. Bene, da quella famosa volta il nucleare va da sé che in Italia è stato visto con terrore.
Beh, sì, più o meno. La storia del nucleare italiano in Italia almeno, diciamo, è stata segnata dall'incidente di Chernobyl sicuramente. E beh, quindi per fare un po' una panoramica.
Sì, vai.
Beh, innanzitutto cosa è successo a Chernobyl, giusto per dare un po' di inquadrare il fenomeno, la situazione. Sostanzialmente Chernobyl è stato uno degli incidenti tra i più gravi che ci sono stati a centrale nucleare nella storia, diciamo, conosciuta del mondo e dell'ingegneria nucleare. è stato forse, anzi senza forse, il più grave sicuramente, l'altro è stato anche quello di Fukushima, però sono due incidenti che nella scala di classificazione dell'IAEA, che sarebbe l'Agenzia Atomica Internazionale, hanno raggiunto entrambi il massimo grado di danno sostanzialmente, però sono stati dovuti a due fattori o comunque a due effetti diversi.
E chiaramente quello di Fukushima è esterno.
Quello di Fukushima è stato un incidente altrettanto grave, almeno in termini di impatto che si è avuti, cioè in entrambi gli incidenti sostanzialmente quello che è accaduto è che il nocciolo è arrivato sostanzialmente a fondersi, e per nocciolo si intende sostanzialmente la parte del reattore deputata alla produzione di energia termica a partire da un processo di conversione di energia nucleare.
Ok, cioè, posso dire una cosa?
Sì.
Non ho capito un cazzo.
Allora, è una roba molto tecnica.
Molto tecnica, è vero, okay. È vero. Io la prendo molto da ingegnere.
No, fai, cioè, parla liberamente. Però
è
magari
giusto usare anche i termini tecnici.
Cioè, esatto. Cioè, poi magari spiegaci un attimo un po', cioè cerca di guidare noi e magari chi ci ascolta.
Certo, innanzitutto per nucleare si intendono due processi, fusione e fissione. Io mi occupo molto di studiare perché lavoro come ricercatore all'Università di Tor Vergata, ho fatto il dottorato nell'ambito appunto dello studio di tecnologie per fusione nucleare, ma cosa sono? Sono due processi per i quali si può sostanzialmente ottenere la conversione di energia di natura nucleare in energia termica. L'energia termica poi viene utilizzata per mandare in una turbina e produrre poi quella che è l'energia elettrica. Quindi il principio è quello lì, è quello di avere un'energia primaria che è di tipo nucleare, convertirla in energia termica e poi energia elettrica. Il processo è questo. Nella fissione, che è quella attualmente utilizzata nelle centrali nucleari attuali, come anche in quelle passate, Chernobyl, quello che avviene è: io ho un nucleo molto pesante, per nucleo si intende un oggetto che contiene protoni, neutroni e quant'altro. Questo nucleo si rompe, si scinde letteralmente sparandogli addosso una particella proiettile che è il neutrone. Nella scissione si libera tutta l'energia che andava a tenere unito il nucleo, e questa energia liberata viene poi data all'acqua, l'acqua si riscalda e poi va in turbina, fa girare la turbina e produce energia elettrica. Questo è ciò che avviene in tutte le centrali nucleari oggigiorno conosciute. La fusione è il processo opposto, e che avviene sostanzialmente nel sole, nelle stelle, ovvero in cui atomi leggeri, idrogeno per lo più, vengono fusi in atomi più pesanti, e anche qui nel fondere si ha un processo per cui si viene comunque a rilasciare energia che poi nel sole viene irraggiata sotto forma di raggi e radiazioni che ci arrivano a noi.
Ci permettono ad esempio di andare al mare, abbronzarci,
bravo,
trasformarci in Hulk.
Sì.
Esatto, spezziamo forte il mio tono, bravissimo, tecnico, perché se no poi faccio un comizio e non vi ascoltano più.
Vota Antonio,
che ci mette le centrali nucleari, no?
Poi ci arriviamo.
E qual è il punto? Il punto è che sono due processi dove la fusione è un processo sostanzialmente oggi molto complicato da replicare, però potenzialmente può dare una fonte di energia nucleare chiamata spesso pulita, e poi se volete ci arriveremo. La fissione invece è il processo attualmente più conosciuto, più collaudato, sia a livello tecnico che scientifico, perché è un processo che avviene spontaneamente sotto certe condizioni sulla Terra. La fusione no, perché la fusione avviene spontaneamente sul Sole, dove la gravità è molto molto forte, quindi tiene le particelle coese, e coese significa l'energia è sufficiente a farle fondere.
Cioè, la gravità stessa del Sole provoca questa fusione.
Sostanzialmente sì.
Poi invece sulla Terra questa fusione bisogna costringerla.
Il termine esatto è costringerla, bravo. Cioè,
sei forte,
guarda, ti reclutiamo anche a te.
Eccomi.
Quindi sì, esatto, bisogna costringerla, nel senso che bisogna andare a creare quindi un plasma di questo gas di particelle che devono fondere a temperature molto molto alte. Per farlo si utilizzano dei campi magnetici molto molto intensi, tutta una tecnologia molto complicata che si sta studiando,
che è quello che studi.
Esatto, è quello che studio io. La fissione è ciò che invece è accaduto ad esempio a Chernobyl, cioè che sia nelle centrali nucleari e anche in quella di Chernobyl, in quella di Fukushima, che è un processo che si può immaginare come una biglia che viene messa sulla parte alta di una pendenza. La biglia gli si va dato soltanto il là, bisogna soltanto dargli il là, e nel momento in cui la biglia prende il là scende nella pista inclinata. Però l'importante è che quando la biglia scende bisogna mantenere la guida dritta affinché lei non scavalli e non esca dalla traiettoria prima del previsto. Cioè, che significa? La fissione è un processo che, se innescato, può andare avanti a cascata. Però nel fare questo bisogna controllare molto bene quello che è il processo, altrimenti, se ciò non avviene, come è stato anche nel caso di Chernobyl, quello che si rischia è che tutta questa energia liberata, se non ben gestita, può portare a, al,
cioè, crea un effetto a catena, diciamo,
che se non controllato può portare diciamo alla fusione delle nocciole. Qui perdoneranno fisici e ingegneri nucleari con anni di esperienza, cioè che significa che se il nocciolo fonde, di fatto si può avere una condizione in cui tu non controlli più quello che è il tuo processo, va bene?
E quello che è successo a Chernobyl.
A Chernobyl è successo questo più un altro effetto molto gravoso, cioè che a Chernobyl poi è esploso anche il tetto, anche l'edificio che conteneva il nocciolo. E quindi che succede? Che se il nocciolo fonde ma l'edificio riesce a contenere qualsiasi effetto di rilascio di radioattività, di fatto è una cosa che si vedono poi i tecnici, gli esperti di contenimento dentro la centrale, però non c'è diffusione di radiazione all'esterno. A Chernobyl quello che è successo è che oltre a raggiungere la fusione del nocciolo si è avuto anche un effetto per cui si è venuto a creare un mix di gas esplosivi che hanno fatto letteralmente esplodere l'edificio, e quindi poi tutti i gas contenenti sostanze radioattive sono andati a disperdersi nell'aria.
Io ho visto la serie TV.
Benissimo,
Chernobyl.
Sì.
Ok. Sì. Tra l'altro molto bella,
confermo, molto fedele anche ai fatti reali, insomma.
E però da quello che si è visto in realtà nella serie TV, più che una cosa ingestibile, è stato un insieme di errori umani.
Confermo che è così, è proprio confermo, nel senso che sono i report dell'IAEA che confermano, che poi di fatto è quello che volevo dire all'inizio, però l'ho presa molto alla larga e poi stavo cercando di spiegarvi anche il sesso dei neutroni e dei protoni, ma in realtà il discorso è questo, che a Chernobyl è stata una serie di errori umani, più anche una centrale, permettetemi di dire, molto vecchia e anche obsoleta per l'epoca, perché era una centrale che aveva già 30 anni nell'86.
Quindi cioè, era veramente
l'hanno costruito nel 50?
Sì, negli anni, penso fine 50 inizio 60, perché poi quella è stata l'epoca in cui la fissione è diventata industriale, si parla del dopoguerra, tra di 50 e 60.
Una tecnologia vecchia di più di 70 anni.
Allora, a Chernobyl si parla di una centrale che più o meno, dove, non so adesso le cifre esatte, però dovrebbe aver avuto almeno una trentina d'anni, 25 anni, che comunque è tanto per una centrale.
Ma dico, rispetto adesso è una tecnologia di 70 anni fa.
Sì, perché il primo reattore, la prima pila a fissione è quella di Fermi del 42, quando lui, c'è la famosa frase, il navigatore italiano è entrato in porto, si intende quando Fermi nel progetto Manhattan fu incaricato di gestire, cioè, perché se vogliamo andare proprio agli albori, la reazione di fissione è stata scoperta nel 1938 da due scienziati dell'allora Germania nazista, insomma.
Attenzione!
E infatti uno di loro subito, diciamo, intravide non soltanto la potenzialità energetica, ma anche la potenzialità di renderne un'arma. E si dice che una fuga di notizie dopo questa scoperta portò sostanzialmente in allerta gli americani, che i tedeschi erano entrati a conoscenza di un fenomeno fisico nuovo che poteva portare a un rilascio di energia molto importante anche in ambito militare. E quindi poi da lì ci fu una famosa lettera che fu scritta da Einstein e altri scienziati. Einstein era già emigrato in America prima della guerra, perché lui era ebreo. Anche Fermi, dopo che andò a ritirare il premio Nobel nel 38, aveva la moglie ebrea e subito scappò in America per via delle leggi fasciste. Lui, Fermi, Einstein, più tutta la comunità, diciamo, europea scientifica emigrata in America si unirono sostanzialmente a scrivere una lettera per invitare Roosevelt e l'allora governo americano a dotarsi di un programma di contro armamento
per arrivarci prima di tedeschi.
Bravissimo, quello era il principio, e da lì nacque poi il progetto Manhattan.
Immaginate
e il resto,
se il nucleare l'avessero beccato dei nazisti, parlavamo tutti tedesco.
Poi, se non sbaglio, Hitler pensava che la scienza nucleare, quello che di cui tu ti occupi, Simone, fosse una scienza degenerata e ebrea, e quindi fosse anche il motivo per cui
che hanno fatto.
Ah, questo, sai, non ti so dire, perché io queste informazioni le ho un po' colte dal punto di vista scientifico.
Io so che quando ne parlarono a Hitler di questa roba, lui pensava si parlasse di una cosa tipo l'ibride. No? Il gas mostarda.
Ah, ok.
Capito? Non aveva inteso la potenza reale del nucleare.
Apparentemente che c'era stato un errore anche proprio dal vertice.
Sì,
per non investire.
Bravissimo. Loro di fatto questi scienziati scoprirono questo effetto nel 38, più o meno. Tra l'altro c'era anche una donna, una scienziata tedesca, che scoprì insieme ai due scienziati questo effetto, la quale però non le fu riconosciuto questa scoperta, e soltanto anni e anni dopo, quindi per dire anche come all'epoca la scienza fosse molto maschilista, insomma, quindi alle donne veniva dato pochissimo, se
poi
non nessuno
Germania nazista,
peggio mi sento, insomma. E quindi questa è un po' come la fissione è stata scoperta, il laboratorio, come, e quello che è stato fatto è una fuga di notizie l'ha portata ad arrivare poi anche agli scienziati extraeuropei ed americani presenti in America negli anni 40, i quali inizialmente tramite soprattutto Enrico Fermi, che è un fisico italiano di fama internazionale, ahimè ormai non c'è più, vabbè, perché avrebbe avuto 120 anni più o meno, nel 1900, però vabbè, il discorso è, lui fece questa prima pila, questo primo reattore a fissione, proprio utilizzando dei uranio, oddio, non sono sicuro che fosse uranio o plutonio, insomma una sostanza fissile, cioè fissile significa che risponde bene alle reazioni di fissione, cioè se, okay, se sotto certe condizioni ci scinde il nucleo, e fece la prima pila nel dicembre del 42. Da lì due cose si intuirono, che questa poteva essere sia una fonte di energia per l'uomo, quindi per letteralmente fornire energia elettrica, e poi anche il fatto che sotto certe condizioni poteva diventare letteralmente una bomba, un'arma, ed è quello che poi...
E che è stato realizzato prima, la bomba o la bomba?
Beh, chiaro.
C'era
la guerra, c'era il Giappone che non si piegava.
Che forti quindi... che siamo noi esseri umani. Vabbè, chiaramente la prima cosa che ci fanno è la bomba.
Esatto, finisce la guerra. Sì, vai, dimmi.
Allora, abbiamo fatto questo escursus storico.
Sì, bene.
Mo' arriviamo un attimo alla ciccia.
Sì, vai.
Allora, Simo, tu sai che in realtà ti voglio promettere che qua abbiamo già ospitato un altro ospite, che anche lui aveva una formazione scientifica, il buon...
Rob.
Ah. Che però lui, diciamo, si è, diciamo, schierato contro il nucleare.
Ok.
In particolare, il buon Rob, che salutiamo, diceva che l'idea del nucleare di per sé non è che sia malvagia, il problema è adoperarne in Italia, che in quanto essendo un paese a grande rischio sismico, che sta all'incontro tra due placche, praticamente i siti per fare lo stoccaggio delle scorie nucleari sono pochi e non particolarmente grandi,
anche se io sapevo che erano stati individuati 67 siti.
Ah. Sì, allora non so il numero esatto, ma confermo il fatto, proprio perché, anzi, io un mese fa più o meno sono stato alla Sogin a Latina, dove c'è la ex centrale nucleare, per una visita, e lì proprio ci hanno anche fatto vedere la lista dei siti sostanzialmente individuati. E sostanzialmente sì, non sono proprio pochi, cioè non so il numero esatto, ma okay, probabilmente potrebbe essere questo 67 che hai detto, Paride. Poi per chi è interessato si possono fare ricerche ovviamente, certo, molto facilmente, però i siti non sono pochi, devono rispondere a dei requisiti ben precisi e sono molto stringenti, proprio per un fatto che questi rifiuti comunque non devono contaminare sostanzialmente in alcun modo
falde,
ambienti dove vive l'essere umano, non devono stare vicino chiaramente a posizioni sismiche o problematiche dal punto di vista geomorfologico, e qui mi perdoneranno geologi e quanto vale, insomma. Però il discorso qual è? Che i siti sono stati individuati, però al momento si sta procedendo con una, nei tempi più o meno previsti, ma anche con una certa lentezza, perché comunque poi c'è tutto un problema anche di tipo politico, ovviamente, politico. Perché poi...
E infatti su questo ti volevo domandare, la paura del nucleare è tanta.
Certo.
Ok, però quanto è fondata questa paura? Nel senso che noi adesso stiamo vedendo che purtroppo la tragedia della guerra, il gas russo, da cui noi Italia soprattutto, ma anche gran parte d'Europa, era dipendente, non sta arriva più. Quindi dice, sta invernata, come ci scaldiamo? Ho letto notizie, secondo me anche molto gravi, che stanno riattivando le centrali a carbone, che sono inquinantissime. In America è passata una legge che di nuovo permetteva l'utilizzo del carbone, in Germania le stanno riattivando. E sì, che la Germania era il primo paese europeo che investiva sulle rinnovabili. Per cui quello che ti voglio chiedere io è, secondo te, si può vivere di sole rinnovabili? Prima domanda. Seconda domanda, questo nucleare è davvero così pericoloso come temiamo o no?
Allora,
parti
dalla prima domanda, allora la risposta è
secca.
Attualmente col sistema che abbiamo no.
Cioè, ok, nel senso, quindi no, solo rinnovabili non si può fare.
Si potrebbe in linea in teorica anche pratica farlo, ma per farlo bisognerebbe totalmente stravolgere il concetto di rete elettrica che oggi noi abbiamo nei paesi occidentali. Cioè, di fatto, le rinnovabili non sono programmabili, almeno il fotovoltaico e l'eolico, ma dipendono dalla disponibilità naturale.
Che se il sole non c'è, il fotovoltaico non va, se il vento non c'è, l'eolico non va.
Esatto, e quindi questa cosa succede? Implica che non sono loro che seguono i nostri bisogni, ma dovrebbero essere i nostri bisogni a seguire loro. Per fare questo lavoro ci deve essere una rete che si chiama smart, intelligente, cioè dovremmo avere dei sistemi di rete talmente non solo efficienti, ma anche con una programmazione informatica altamente elevata, che in un certo senso permette di far ben collimare la curva dell'offerta con la curva della domanda energetica. Attualmente sì, perché comunque le smart grid, e anche se fosse in realtà, possono essere implementate ma su scala molto piccola. Per questo si dice a volte: dov'è che le rinnovabili vincono? Vincono in un quartiere nuovo, vincono in una città molto piccola, vincono dove? Si può pensare di riprogrammare la rete su un agglomerato di case o di edifici industriali o privati molto piccoli, dove si può quindi in un certo senso provare ad accoppiare la curva, diciamo, di domanda dell'energia locale con la curva di produzione data da tot pannelli, tot mini.
Però questo comunque presuppone che ci sia un contesto in cui l'energia viene data tramite mezzi più consoni, cioè magari c'è il quartiere che va a eolico, però tutta il resto della città deve andare, certo, a gas, a carbone.
O comunque diciamo così, che comunque per come oggi la società umana consuma energia, è impensabile pensare di stare soltanto al passo delle rinnovabili, perché ripeto, significherebbe mettere noi la rete elettrica, che poi comunque deve operare in modo stabile, cioè non può stare a fluttuazioni che possono portare instabilità e tensioni molto grave. Quindi sostanzialmente noi non possiamo pensare oggi di vivere solo con le rinnovabili. Può farlo un paesino, può farlo una città, può farlo una piccola nazione che ha 4 milioni di abitanti, non può farlo un paese di 60, un paese di 100 o un continente intero.
Anche perché, per esempio, mi ricordo, no, che a inizio guerra Draghi disse: scegliete la pace o il condizionatore. E ho letto ieri una statistica in cui diceva che solo il 2% degli italiani potrebbe accettare di far meno del condizionatore. Quindi tra pace e condizionatore scegliamo il condizionatore.
E poi ce l'abbiamo anche acceso.
No, c'era il ventilatore.
Ventilatore, che almeno diciamo consuma.
Quindi diciamo che se la gente non rinuncia al condizionatore nemmeno per la pace, figurati.
Sì, ma il discorso è che
è tutto questo discorso. Infatti, e senti, ma le batterie? Dici, uno non potrebbe usare eolico e solare e sì, mette dentro la batteria sta corrente?
Perché ad esempio io sapevo che ci sono dei grandi parchi solari, ad esempio il più grande del mondo mi pare che sia in India, nel nord-ovest dell'India, che praticamente, ecco, sono questi giganteschi complessi di pannelli solari che accumulano energia e poi dopodiché la smistano senza che ci sia bisogno appunto di entrare direttamente nella rete elettrica, ma certo, l'accumulano e poi
infatti in teoria la batteria serve proprio a venire incontro al problema che prima ho detto, cioè rinnovabili, rete e noi che siamo i consumatori così da soli non funzionano, perché dovremmo essere noi a inseguire la produzione, non la produzione la nostra domanda. Cioè è come se io non è che accendo la luce e si accende la luce perché io lo desidero, ma io accendo la luce quando c'è, e questo è così com'è, è un concetto a cui nessun essere umano è abituato, va bene? Qual è il discorso? È chiaro che con le batterie, con un sistema di accumulo di energia, si può parzialmente o totalmente, in alcune condizioni, sopperire a questo problema. Perché? Perché se ho una batteria abbastanza capace di storare una certa quantità di energia elettrica, nonostante quindi la produzione alternata di una fonte rinnovabile, questo implica che quando la fonte non funziona, io posso benissimo adoperare l'energia storata dalla batteria. Però il problema è questo, è che l'energia elettrica è una fonte di energia che va consumata in modo quasi istantaneo, e la batteria può permettere un accumulo, ma più noi vogliamo accumulare, più grande e articolata deve essere la batteria, in termini quindi di complessità di materiali. I materiali che utilizzano le batterie sono comunque materiali particolarmente rari, preziosi, okay, / complessi, cioè non sono materiali che si possono reperire in modo facile. Okay. Quindi di fatto
immagino che a voler, non lo so, creare delle batterie per l'energia elettrica di tutta Italia ci vorrebbe un numero incredibile di batterie o delle batterie enormi.
Sì, più esatto, una delle due cose, ma la batteria enorme chiaramente ha un limite, per cui quello che si fa è chiaramente adoperare un numero più ampio possibile di batterie, però anche questo è un aspetto che è limitato dai costi, limitato alla disponibilità dei materiali che poi sono locati in zone del mondo dove anche lì poi si va a scavare in paesi comunque che non sono molto friendly verso l'Occidente, o comunque sono paesi che ce lo fanno pagare a caro
E
prezzo.
più penso che cioè, le batterie sono anche molto inquinanti.
È inquinante, diciamo più che
Quando la
inquinante,
devi
sì. Beh,
buttare, la devi disfare la
c'è
batteria.
il processo di smaltimento che. Allora, io su questo non sono molto esperto perché mi occupo più
Ok.
di nucleare, quindi qua parlo più da quello che fui quando ero
Va bene, va bene.
studente. Però il discorso è che le batterie, sì, lo smaltimento è un processo molto complesso e se non ben fatto, chiaramente può portare a un rilascio anche lì di rifiuti, che chiaramente non sono radioattivi, ma sono rifiuti che in un certo senso vanno smaltiti in modo molto oneroso e quindi si torna anche a una problematica simile a quello che è poi il problema delle scorie e dei rifiuti
No, per esempio
nucleari.
basta farsi un giro al sacco, vedi quante batterie delle macchine
Sì,
usate
il
trovi.
discorso è che le rinnovabili non vanno a mio parere contrastate, cioè bisogna incentivare il loro sviluppo, la diffusione, ma bisogna anche programmare le reti affinché incomincino a rispondere bene al loro utilizzo. E però è chiaro il fatto che per come oggi noi consumiamo energia, e sarà il modo per cui lo faremo penso per i prossimi almeno decenni, va messa anche, e quindi qui arriva la seconda domanda che mi hai fatto, una base, una sorgente o più sorgenti che permettono di produrre energia controllata dalla gestione umana.
Quindi scusa, permettimi di
Sì.
farmi proprio una
Sì.
piccola sintesi. Quindi le rinnovabili attualmente non ci bastano perché sono troppo dipendenti dalla situazione meteorologica, quindi sono troppo circostanziali e non ci sono batterie tali da accumulare questa energia. Questa sarebbe.
Tale da favorirne un totale utilizzo. Sì,
Ok,
si può
ok.
dire che attualmente la situazione è questa, però io mi
Quindi
auguro.
le rinnovabili non ci bastano.
Al momento no, la ricerca io nonostante nel mio campo la sostengo perché bisogna, cioè
Certo.
pensare a un futuro in cui non ci siano è sbagliato, però pensare a un futuro in cui ci siano solo quelle, al momento è quasi, non dico utopico, ma comunque è molto complicato immaginarlo. Il
Ok.
problema è che la lancetta sull'orologio dei cambiamenti climatici scorre, lo stiamo
Lo
vedendo
vediamo
anche
che l'Italia sta in una siccità come non se ne vedevano da 70 anni.
e quindi il punto qual è? Il punto è che noi non possiamo aspettare di raggiungere una realtà in cui abbiamo solo rinnovabili perché avremo bisogno di tecnologie che oggi non ci sono. Dobbiamo quindi per forza puntare anche il dito su tecnologie controllabili dall'uomo che oggi ci sono, ma che chiaramente bisogna a quel punto andare a analizzare. Quali di queste rispondono bene ai requisiti che oggi noi cerchiamo, insomma, ok? Sì.
Penso che a distanza di 70 anni, 80 anni, il nucleare sia stato studiato molto meglio di quando è successo a Chernobyl. Quindi questa paura, secondo me, è pure un po' di me, secondo me un po' di meno, perché io sono totalmente a favore
Certo.
del nucleare, proprio per questo motivo qua che stava dicendo Paride. Che per via dell'inquinamento.
Sì, allora il punto è che allora, il nucleare chiaramente anche l'Unione Europea recentemente l'ha riconosciuta come comunque una fonte ecosostenibile, inteso come nel ciclo della CO2 il nucleare chiaramente può giocare un ruolo chiave perché è una fonte che a parità, produce a una concentrazione di energia prodotta per emissione di CO2 molto alta, nel senso produce molta energia e l'emissione di CO2 che si ha su tutto il ciclo del nucleare è molto molto bassa.
Quindi produce meno CO2 dei gas, carbone.
Allora, chi
In
produce più
che
CO2?
modo produce CO2? Perché uno.
Allora, quando si fanno questi conti si mette nel computo un po' tutto quanto, cioè si mette nella lista anche la costruzione di una
Ah,
centrale.
quindi anche
Sì,
addirittura il trasporto con i camion.
esatto, vogliamo mettere
Pensa
anche
tu.
questo, però è chiaro che poi in operazione produce zero CO2
Ah, quindi
perché.
proprio quando la centrale, una volta che è avviata, non produce
No,
CO2.
perché allora, il principio per cui
Perché
si
dovrebbe
basa.
essere soltanto il calore
Il
termico
calore è
prodotto.
proprio lasciato dal processo nucleare, insomma,
Il
che
vapore,
erano.
insomma, dell'acqua che viene.
Cioè, il punto è, per produrre energia elettrica io ho bisogno di riscaldare acqua. Acqua che diventa vapore, va in una turbina come la possiamo immaginare, la fa girare, la turbina girando per legge di Faraday di New Orleans produce energia elettrica. Quindi il principio per cui oggi si produce energia con le centrali è riscaldo acqua, la faccio diventare vapore, il vapore energizzato fa girare la turbina e ho energia.
Che non è male.
È il principio fondamentale, da quando si produce energia elettrica si fa più o meno in questo modo. È chiaro che le rinnovabili, allora il fotovoltaico usa un altro effetto che si chiama effetto fotoelettrico, fu scoperto sempre da Albert Einstein, ovvero un materiale semiconduttore, se irraggiato da luce solare, tende ad avere un effetto per cui gli elettroni delle sue bande di legame si mettono in movimento e quindi ho corrente elettrica. Altrimenti le turbine eoliche, comunque il vento le fa girare, girano e di nuovo fanno, quando gira un rotore, un ciocco gira, sostanzialmente se avvolgo attorno una bobina posso produrre energia elettrica. Quindi o c'ho un effetto come quello fotoelettrico dei pannelli, oppure devo far girare qualcosa per avere una conversione di energia meccanica in energia elettrica. Quello che si fa in quasi tutte le centrali convenzionali è riscaldo vapore, lo mando in una turbina, lo fa girare e produco energia. Qual è? E quindi per riscaldare vapore devo avere comunque un'energia termica a monte. Qual è l'energia termica nelle centrali a carbone e a gas? È la combustione, cioè io prendo un combustibile, carbone o gas naturale, io letteralmente lo brucio, e bruciandolo bruciarlo significa farlo reagire con l'ossigeno e produco quindi energia termica e riscaldo l'acqua. Qual è il punto? Quando io vado a bruciare un elemento che contiene carbonio con ossigeno, C più O2 fa CO2, tutta altra monnezza, e quindi fa CO2.
Quindi la centrale a carbone sono inquinantissime.
Assolutamente. Allora, bisogna distinguere poi, scusate i tecnicismi, tra inquinanti e la CO2 non è un gas inquinante, perché la beviamo anche nell'acqua frizzante, insomma, no? Quindi,
surprise.
Quindi non è un inquinante, però...
Wow.
È un gas serra,
cioè. Si vede tutta gente in mezzo alla strada, non beviamo più acqua frizzante.
Oppure che iniziano direttamente a pippare dai tubi di scarico.
Oddio, lì no, perché lì c'hai anche particolato che invece è inquinante. Hai elementi a base di zolfo, di azoto che sono inquinanti, cioè che sono tossici per la salute umana.
Sì, toxic relationship.
Esatto, come le relazioni tossiche.
E quindi, cioè, non sono inquinanti, che cos'è il CO2? Un gas serra?
È un gas serra, cioè un gas che non è inquinante, va benissimo. Cioè, in teoria, se lo mettiamo e lo respiriamo, vabbè, a meno che non ne respiriamo troppo, chiaramente, però ci va bene, non moriamo. A meno che, ripeto, non lo prendiamo in quantità elevate.
Quindi Simone Noce consiglia respiriamo la CO2.
Esatto,
più CO2 per tutti,
meno ossigeno, siamo più vivi. Quindi
okay.
No, perché a volte anche in televisione ti mettono proprio la scagazza.
Sì.
Che il CO2 è ultra
è un gas serra, cioè proprio è un gas che va
sicuramente pure nei bagni miei, no?
Sì.
Io che nei bagni di, penso un po' di tutti.
Sì.
Sente CO2 uguale
inquinamento. Ok.
Un po' ti fa.
Ok, esatto.
Capito?
Questa è un'equazione purtroppo, ahimè, tecnicamente sbagliata, perché la CO2 non è inquinamento, ma è e poi veniamo anche al gas, quindi perché il gas in realtà non è così scartato tuttora, ma poi il problema è quello legato alla situazione geopolitica. La CO2 è un gas serra, cioè viene emesso, va in atmosfera, forma, più ne abbiamo più forma questo strato di gas serra, che chiaramente implica letteralmente un effetto serra, cioè la radiazione solare arriva e anziché riuscire in una quantità, diciamo, normale, una certa quantità di questa radiazione solare rimane all'interno dell'atmosfera, provocando letteralmente un effetto come una serra, cioè si riscalda tutta la zona dell'atmosfera, aumenta la temperatura media terrestre e tutto quello che vediamo.
Quindi più CO2 emettiamo, più
ci scaldiamo letteralmente. Okay. Più riscaldiamo, più ghiacciai vengono giù, le acque dei mari salgono su, i climi diventano più estremi, meno risorse significa più disuguaglianza, povertà e siccità e letteralmente popolazioni in difficoltà.
Posso dire una cosa? Però io ho sentito, no? In televisione sempre. Ok, effetto serra, siccità, quella. Non è che hanno detto blocchiamo le macchine. Non è che hanno detto blocchiamo. Aspetta.
Sì,
non è che blocchiamo per mese le macchine di tutto il mondo, così ci leviamo un po'. No. Razioniamo l'acqua. Sti bastardi, razioniamo l'acqua in tutta Italia, stanno dicendo.
Io penso che
il problema è che l'acqua al momento, noi, mi spiace dirlo, o comunque la comunità scientifica è d'accordo su dire che ormai noi, mentre 30 anni fa si diceva il problema del global warming sarà un problema delle generazioni future, cioè dei nostri nipoti negli anni 90, e infatti negli anni 90 e 2000 non ci si è proprio posto il problema, ci si è incominciato a porre il problema a metà dell'ultimo decennio. E la siccità, cioè noi viviamo già in realtà i primi effetti di questo del clima che comincia a cambiare contro di noi sostanzialmente. La siccità chiaramente ormai è un effetto che accade, cioè è presente, e quindi bisogna contrastarla come razionando l'acqua, un qualcosa che non vorremmo mai sentir dire.
Allora, cerchiamo, diciamo, la verità nuda e cruda.
Sì.
È tardi.
Allora, il punto è che ci sono scienziati che dicono per rimanere dentro l'aumento di temperatura media in termini di gradi attuale dovremmo portare a zero l'emissione netta di CO2, che ripeto non è un inquinante, entro il 2030.
Che è una cazzata.
E non ci riusciremo. Per cui adesso ormai si incomincia a dire vabbè, proviamo comunque a farlo entro il 2050, no? Che almeno dici iniziamo adesso a chiudere quello, blocchiamo quell'altro, e magari nel 2050 riusciamo. Quindi con l'idea che ok, probabilmente sforiamo il punto, però di poco, quindi con l'idea che non
proviamo a contenere. Però dalle facce che fai mi sembra di capire che secondo te pure il 2050 è una cazzata.
Per riuscirci nel 2050 significa che letteralmente nei prossimi 5 anni, non 10, 5 anni, dovremmo letteralmente quasi portare a zero il trasporto su gomma, almeno dei mezzi più impattanti, ma soprattutto poi tra le fonti di CO2 sono diverse, cioè quella dovuta al trasporto, e per trasporto si intende su ruota, su gomma, navale e aeronautico.
Vabbè, però cerchiamo di essere concreti, è impossibile, cioè nel senso, se domani io dico alla popolazione ok, entro 5 anni dobbiamo portare a zero
l'emissione,
il trasporto col CO2, quindi macchina a gasolio, macchina a benzina, io penso che sia la popolazione non accetta nessuno. Per esempio Confindustria,
se parlo di
uno, non accetterà mai, cioè nel senso, come fai a fare una roba del genere? Devi metterci l'esercito.
Ma soprattutto il problema è poi un altro, che ad esempio già adesso in Europa si sta decidendo che dal 2035 non sarà più consentita la vendita di auto a benzina e diesel. Quindi che significa? Dal 2035 ci saranno solo in commercio auto, penso, elettriche o ibride.
Un po' tardi, secondo me.
Diciamo che però il problema del trasporto è comunque, supponiamo che anche domani tutti ci svegliamo e abbiamo un'auto elettrica. E risolviamo in parte il problema, perché poi l'elettricità che noi diamo alle nostre auto per ricaricarle viene comunque da centrali
che inquinano,
che poi sono questo ventaglio che, vi dice, che provavo a dirvi prima tra le mie mille chiacchiere, ovvero gas, carbone, petrolio, nucleare. Vi dico le quattro macro centrali, oltre poi chiaramente l'idroelettrico e le rinnovabili, ma le rinnovabili a noi ci piacciono e quindi le teniamo. Se noi pensiamo invece a una base costante e comandata dall'uomo per produrre energia, oggi le tecnologie utilizzare sono centrali a gas, centrali a carbone, centrali a petrolio, che però non sono più utilizzate almeno nella parte occidentale del mondo, perché erano perché poi quelle sono anche inquinanti, cioè non soltanto emettono CO2 ma emettono anche un'altra serie di schifezze che se respirate fanno
a
veramente
fare una gerarchia. Quindi le centrali a petrolio sono le più inquinanti,
sì, perché producono anche tanta CO2, okay, a parità di
quindi
energia.
Producono inquinanti e gas serra,
e gas serra
a seguire,
quindi via, quelle già sono 15 okay, anni che
a
le hanno
seguire bandite. Cosa c'è?
Carbone, perché comunque produce meno CO2 del petrolio, però comunque ne produce abbastanza, più inquinanti, più particolato, solfuri, nitrati e così via.
E ricordiamo però che per esempio adesso in Germania stanno riattivando le centrali a carbone, eppure in Italia.
E questo è sbagliato.
Quindi stiamo a fare proprio, cioè invece di stiamo a dire dovremmo ridurre, stiamo a riaumentare.
Perché adesso veniamo al punto importante, okay. Quindi via il carbone, in teoria via.
Poi
però
seguono le centrali a gas.
Ok, le centrali a gas, e qui veniamo a un po' forse a quello che più è di interesse anche per l'attualità. Il gas naturale è un combustibile che comunque produce CO2, ma ne produce comunque meno di carbone e meno di petrolio. Perché? Perché a parità di molecola, diciamo così, il metano c'ha un solo atomo di carbonio, mentre carbone e petrolio nei loro idrocarburi hanno più atomi di carbonio. Quindi quando vanno a fare combustione fanno molta CO2. Quindi il metano produce poca CO2, ma la produce poca relativamente, ovviamente. Sì. Qual è però il pregio del metano, del gas naturale? Che non produce inquinanti, cioè produce pochi o nulla inquinanti, cioè non produce particolato, non produce sostanze solforose o nitrate che a noi fanno male. Tant'è vero che le auto a metano sono ben accette quando c'è una ZTL, quando c'è un blocco del traffico, perché il metano non è un combustibile anche per le auto inquinante, ma è soltanto fonte praticamente di CO2. Meno CO2 di quelle altre due, quindi, okay, quindi chi è a capo della gestione, diciamo, mondiale, nazionale, europea, più o meno, insomma, le menti che riflettono su questo dicono petrolio no, carbone no, il gas naturale sì, per un altro motivo anche, non soltanto perché è un combustibile pregiato, si dice così, ma per un altro fatto, che le centrali a gas sono molto molto efficienti, quelle a gas si intende a ciclo combinato, cioè sono centrali che tra virgolette, se io brucio un bel po' di quello che brucio io lo riesco a convertire in energia elettrica, cioè spreco poco, e quindi sono tutti contentissimi perché ho un combustibile pregiato, produce poca CO2, mi va sostanzialmente a dare un'alta efficienza di conversione, quindi siamo tutti contenti, ed è il motivo per cui chiuse le centrali nucleari in Italia dagli anni 90 in poi si è investito tantissimo su questi impianti a gas.
Quindi sul gas ci hanno investito tanto.
Perché sul gas ci hanno investito tanto? Perché è un combustibile ampiamente disponibile, cioè ci sono molte fonti, molti giacimenti. Già negli anni 90 qualcuno diceva col protocollo di Kyoto e tutto, ok signori, ma dobbiamo incominciare a ridurre le emissioni di CO2, quindi via il petrolio, via il carbone. L'Italia dice il nucleare non ce l'abbiamo più, e all'epoca era una buona fetta, oggi non sarebbe più quella fetta che era prima. Investiamo tanto sulle centrali a gas, e ovviamente il gas però in Italia abbiamo giacimenti limitati, non so le quantità esatte, ma comunque sono giacimenti usati strategici, cioè noi ce li teniamo lì in caso di emergenza, e quindi in caso di normale operatività il gas noi lo compriamo da chi?
Dal
signor Putin e anche dai paesi del Nord Africa, però in quantità minori, perché comunque per un motivo o per un altro dalla Russia era comunque uno dei nostri fornitori principali. Però,
ok, quindi mo il gas è venuto meno, arriviamo al nucleare.
Diciamo il gas è venuto meno, nel senso che comunque in realtà noi ancora un po' dalla Russia lo prendiamo, sì, e soprattutto sì. Adesso notizie di tutti questi giorni, vari ministri, ministrelli e così via vanno in giro adesso per l'Africa a cercare comunque altri giacimenti da cui prendere approvvigionamento. In più l'America, che comunque ha una buona dose di giacimenti personali, già si è attrezzata per farci arrivare il gas via nave
però questo è il motivo per cui sono andati tutti i prezzi, perché in questo modo il gas è aumentato di prezzo, perché per esempio per trasportarlo dall'America devi prendere la nave,
chiaramente un gasdotto
via nave.
È molto più economico,
più che un gasdotto dall'America non si può fare,
rispetto al gasdotto russo, se questa è la mia mano, il costo è
quindi molto. Diciamo il motivo per cui abbiamo tutti questi aumenti di prezzi, gasolio, della benzina, dell'inflazione, e anche questo aumento delle risorse energetiche.
Assolutamente sì, è chiaro che il gas è un combustibile bello, pregiato, efficiente, il costo se disponibile è gestibile, ma nel momento in cui scoppia una guerra, una crisi e quant'altro da una parte del mondo dove ce n'hanno tanto, ecco che il prezzo va alle stelle.
Ok, arriviamo al nucleare, le centrali nucleari.
Quindi infatti per esclusione, adesso io vi ho detto carbone, in teoria meglio di no, petrolio ma manco morti, il gas eccoci qua, quindi come fonte per compensare quello che dalle rinnovabili non possiamo ottenere resta potenzialmente il nucleare.
Allora, il nucleare, quanta CO2 produce?
In operatività di fatto zero, cioè quando opera zero, se prendiamo solo il ciclo operativo. Perché, torno al fatto che per produrre l'energia termica che mi serve a far scaldare il vapore e mandarlo in turbina, io non uso una combustione, ma uso letteralmente la rottura di un nucleo, il quale libera un'energia legata al suo esistere, quindi alla materia, che il buon Einstein ci diceva E uguale MC quadro. Che vuol dire questo? Che per sistemi molto piccoli, atomi, sostanzialmente particelle, e anche qui i fisici mi perdoneranno, che possono arrivare a velocità molto molto alte, paragonabili a quelle della luce, io per masse molto piccole posso comunque ottenere energie molto alte, perché c'è il fattore C quadro, ok? C'è il principio dell'energia nucleare, che io posso di fatto ottenere una quantità di energia rilasciata per unità di materia molto alta, e quindi se io faccio venire tante reazioni su un sistema abbastanza grande, ecco che posso ottenere energie termiche estremamente notevoli, che però non fanno combustione, non ho combustione, non ho CO2,
quindi di fatto non brucia niente.
No, non brucia
quindi
niente,
quindi non c'è produzione di CO2.
No.
Per quanto riguarda inquinanti,
allora inquinanti nel senso di gas o sostanze emesse nel ciclo operativo mi verrebbe a dire nessuna, nel senso che proprio
perché qui comunque non c'è combustione.
Esatto, non c'è combustione. È chiaro che poi il problema, il macro problema,
ci
arriviamo dopo. Vabbè.
Quindi non c'è inquinanti. Per quanto riguarda produzione energetica, tu mi dicevi che il metano permette di sprecare poco, tra virgolette, di quello che, dell'energia che produce, quindi di immettere tanta energia.
È molto efficiente.
Il nucleare, quanta, su questo discorso, quanto è forte?
Ha un'efficienza più bassa rispetto agli impianti combinati, per darci un'idea, perché comunque poi il problema è che comunque la temperatura a cui si può far giungere l'acqua e quindi il vapore a valle di un processo nucleare insomma, non è comparabile con quello che si può fare in un impianto a carbone o a petrolio, okay. E quindi questo implica comunque un processo di conversione, diciamo, un po' più povero. Però povero poi ovviamente è relativo, perché anche lì ci sono impianti in Francia che producono, possono arrivare a produrre con diversi reattori, diversi noccioli, 1-2 gigawatt, e gigawatt, scusate, parlo non più di energia ma di potenza, cioè si intende impianti di grandissima taglia, ok? Cioè di grande produzione energetica.
Quindi diciamo questa efficienza energetica è un po' meno forte.
Sì, è meno forte.
Però a fronte del fatto che non produce né gas serra né inquinanti, giusto?
Esatto, almeno nel ciclo operativo no.
Ok, allora, prima di arrivare a forse, diciamo, l'argomento più spinoso, che è quello delle scorie nucleari.
Non è solo le scorie in realtà, perché poi ci sono anche altri secondari.
Ti voglio fare una domanda. Secondo te, attualmente, parlando sempre di centrali a fusione.
Sì, quindi non fissione, quelle che non esistono ancora.
Esatto, okay. Poi ci arriviamo, così la volevo lasciare ultimo, sì, tempo forte. Quante centrali a fusione servirebbero in Italia?
Ce lo volevo chiedere io.
Ce lo
volevo
chiedere tu, sì, Marco, e chiedicelo tu.
No, vai, ormai
ci dedichiamo l'attenzione dell'ospite.
Vai, vai, vai.
Quante centrali a fusione servirebbero in Italia per sopperire all'energia di tutta Italia?
Allora, questa è una domanda abbastanza difficile, richiederebbe almeno dei conti che io non ho fatto.
Vabbè, guarda, pure grossolanamente.
Allora, diciamo che io, allora, le centrali a fusione che ancora non esistono, ma spero che esisteranno presto, in realtà la ricerca sta facendo passi al gigante, non lo dico solo perché la studio, ma perché lo vedo di anno in anno, le cose migliorano, anche se le difficoltà sono parecchie. Diciamo che parlo proprio anche di impianti nucleari, perché poi il discorso vale anche per la fissione. Se noi avessimo in Italia quello che avevamo prima, sostanzialmente, ovvero almeno studi passati hanno indicato anche centrali, 5-6 centrali con più o meno 2-3 reattori l'uno, quindi parliamo comunque di 5-6 grandi centrali nucleari, non dico che avremmo il fabbisogno totalmente completo, ma riusciremo comunque a ben bilanciare quello che può venir meno da una crisi o da un effetto come questo qua.
Quindi diciamo che se domani finisce tutto il gas in Italia, con 5-6 centrali grandi dovremmo farcela più o meno.
Beh,
più o meno per sopperire alle esigenze energetiche d'Italia, quante centrali a fusione ci potrebbero servire, pure grossolanamente, senza rimanere troppo nei limiti della precisione.
Parlando di impianti nucleari in modo più generico, direi almeno intorno alla decina, nel senso 7-8 grandi centrali potrebbero comunque dare un bel impatto molto significativo sul fabbisogno energetico nazionale. In Francia più o meno ne abbiamo 12-13 grandi centrali con un totale di 50, all'incirca 50 reattori, perché poi un centrale può avere più reattori in parallelo,
okay.
E loro comunque con questo sistema riescono a prodursi quasi, mi sembra, non vorrei dire una cavolata, l'80% del loro fabbisogno
energetico. Che è un numero enorme, che
non è male.
Beh sì, infatti loro il gas non lo importano praticamente, anzi...
Un'altra domanda,
sì.
Noi abbiamo tante regioni, tante province soprattutto,
sì,
e tanti paesini.
Sì.
Questa è quella che stavo per fare
prima.
Prendiamo il Lazio, no?
Sì.
5 province,
sì,
con Roma capitale. Per riuscire a campare, si può dire, a campare il Lazio, quante ce ne servono di...
Potrei ritenere anche qui 7-8, ma il problema adesso diventa un altro. Diventa il fatto che l'Italia, rispetto ad esempio alla Francia, dal punto di vista geomorfologico, comunque...
È più grande la Francia, più che altro.
Beh, soprattutto è più grande, ma le zone sismiche o comunque le zone interdette sono molte, molte di meno. Da noi, di fatto, tutta la dorsale cioè, in realtà un sito in cui installare un impianto sia a fissione ma anche futuribile a fusione, sono comunque dei siti che devono avere dei requisiti anche qui molto stringenti.
Perché io so che a Tarquinia ce ne sono.
Fusione, fissione.
Sì, però io parlo, sono le centrali a fusione e a fissione, almeno in termini di requisiti operativi sono molto simili. Cambia poi il processo, eh?
Ah, okay.
Cambia il processo e soprattutto nella fusione non ci sono scorie, se non scorie
nella fusione.
Fusione non ci sono scorie previste, se non quelle a bassa attività che quindi si gestiscono in 100 anni, non in 20.000. Però il discorso è che comunque vada, perché una centrale nucleare possa operare in sicurezza ha bisogno di dei requisiti territoriali, logistici molto stringenti che le centrali a gas hanno poco o hanno molto meno, e le centrali a carbone anche. Questo implica che nel Lazio ce ne potremmo mettere anche 20, ma in realtà no, ce ne avevamo una a Latina e penso quell'una...
Ma sta pure a Tarquinia una.
No, alto, quella è a carbone, non è nucleare. Noi
No, perché ci sta scritto, molta gente ci ha scritto non nucleare.
Allora, perché quella, non ne sono sicuro, ma credo che fosse stata pensata per ospitare prima dell'86 un nocciolo.
Ah, okay,
però ecco. Chiaramente poi non è stato mai, non ne sono sicuro però di questa informazione, però poi di fatto è stata prima a petrolio e poi a carbone, quindi è quella una delle più grandi, se non la più grande d'Italia che abbiamo in Italia. Però sì, il problema è che mentre le centrali a gas e a carbone di fatto hanno dei requisiti logistici e territoriali meno stringenti di una centrale nucleare, quindi ne puoi mettere anche nel Lazio 7, 8, 9, 10 in base se trovi il sito adatto, e sono siti comunque.
Però la domanda è questa, sì. Tipo, anche con una si potrebbe riuscire?
Deve essere di grande taglia, ma grande taglia implica anche una gestione complessa. Con una di grande taglia si potrebbe fornire anche lì una buona quantitativa di energia. Poi ecco, il pregio delle centrali nucleari è che possono operare in continuo per dei tempi molto lunghi, cioè le centrali nucleari hanno delle messe in arresto molto rare. Una volta che le avvii vanno abbastanza...
Vanno sciolte
perché poi il processo è che il nocciolo quando parte non è che lo spegni come il motore di una macchina.
Certo.
Lo devi tenere attivo, insomma, ok? Perché poi è un processo che poi...
Come e quanto dicevo, dura?
Faccio un esempio, la centrale di Latina che è stata dismessa nell'86, ci sono stato un mese fa, loro hanno dichiarato che ha lavorato per il 92% del tempo di vita, cioè significa che se 100 ore 92 ha lavorato, insomma, ok? Sono fattori di funzionamento,
quindi
che...
noi a Latina abbiamo una centrale che comunque funziona.
No, ormai non funziona, è dismessa. Funzionava fino all'86.
Ah, ok.
Fino a sì 86, 87, quando c'è stato il referendum, insomma, e okay. Ha lavorato dal 62, se non ricordo male, quando è entrato in operazione, fino agli anni 90. Il 92% del suo...
Allora adesso ti faccio una domanda e poi passiamo alle cose più spinose,
sì,
diciamo.
Ok.
Secondo te riusciremo con le centrali nucleari a toglierci di mezzo, non dico tutto, ma l'inquinamento, una parte dell'inquinamento?
Cioè, la risposta in teoria è sì, nel senso che le centrali, prendo sempre esempio la Francia perché è il paese per eccellenza che comunque di nucleare ci ha vissuto per tutta la sua vita moderna, diciamo così, dal dopoguerra a oggi, loro hanno un'emissione di CO2, diciamo, come paese che non è comparabile con la nostra, perché chiaramente hanno un parco, diciamo, di produzione di energia molto, dal punto di vista delle emissioni di CO2, molto ecosostenibile. Poi ci sono altri aspetti che non lo rendono tale, ma la CO2 sì. Quindi in teoria, se noi operassimo solo con centrali nucleari, la risposta è sì, avremmo un'emissione di CO2, non dico zero, ma comunque riusciremo ad andare incontro ai requisiti che oggi il
cambiamento... Si abbasserebbe il caldo, si rialzano gli...
Cioè, questo diciamo, intanto si frenerebbe. Cioè, se nell'arco di 10 anni tutti i paesi che hanno una grande mole di energia prodotta si dotassero di impianti rinnovabili e con una base, che è la famosa base che dicevo prima che ci serve, di tipo nucleare, sicuramente andremo molto verso l'obiettivo che, almeno dal punto di vista del climate change, è vitale, cioè portare a zero le emissioni nette di CO2. E poi a quel punto si potrebbe anche ragionare in via ideale a un'elettricizzazione anche del trasporto su gomma, perché avendo un sistema di produzione elettrico che comunque è free CO2, diciamo così, ma poi non lo è mai del tutto, avremmo anche un parco diciamo di trasporto che sarebbe vicino al free CO2, okay. E quindi avremmo tutti una situazione in cui si va almeno a mettere un primo freno a quella che è una situazione al momento in crescita in modo preoccupante. Però chiaramente non è sufficiente, soprattutto poi le centrali nucleari hanno, ripeto, i problemi, e se volete parliamo di quando volete, parliamo sì, dei problemi. Sì.
Io avrei una domanda,
sì,
riguardo questo. Ammetto, ad esempio, il gas, il problema è, tagliato, quello che se un paese non lo esporta più o se ci sono delle sanzioni come c'è stato adesso, il prezzo diventa esorbitante e... non ci potrebbe essere lo stesso problema con il nucleare, essendo che l'urano e il plutonio sono anche piuttosto rari?
Allora, questa è una bella domanda, è più che legittima, nel senso che in teoria, allora, qual è il punto? L'uranio, che è il combustibile principale usato dalle centrali nucleari, Allora, non ne so, non sono ben a conoscenza della sua disponibilità, però l'uranio è presente sotto forma di miniere, chiaramente, sicuramente in Africa, è presente, penso, anche nella parte Russia, il blocco asiatico, diciamo così, dei continenti, penso anche in Australia e in America. Le disponibilità di uranio, sì, non sono chiaramente illimitate, ma sono sufficienti per, sicuramente per oggi, per alimentare il parco nucleare attualmente presente, che sono di circa 450 reattori in tutto il mondo. Qual è il punto? E torno al fatto che il nucleare ha un consumo di combustibile per unità di vita molto basso, cioè nel senso il gas naturale deve essere mandato a flusso continuo per alimentare una centrale. Tot barre di uranio che alimentano un nocciolo possono operare per anni e anni e anni ininterrotte. Quindi qual è il principio? Il principio è che sì, io consumo uranio per alimentare le centrali, ho bisogno di uranio per produrre nuove centrali, per far funzionare nuove centrali, ma nel momento in cui la centrale entra in operazione non è che devo avere un consumo di combustibile continuo, cioè comunque quello che ho previsto all'inizio può durarmi per diverso tempo.
Questa è una domanda, no? Una centrale di medie dimensioni, quante barre di uranio dovrebbe avere per completare il suo ciclo di vita?
Questo, guarda, confesso non ti so dare il numero esatto, perché non vorrei neanche sparare numeri, quindi su questo non lo so, cioè nel senso più o meno parliamo comunque di decine, non di una chiaramente, però il numero esatto non te lo saprei
però dire, con quelle insomma. Decine riesci a camparci almeno 40 anni, 50?
Il tempo di vita di una centrale viene messo almeno a 20 anni. Dopo i 20 anni, se lo stato del sistema di sicurezza lo permette, si estende a 30, a 40, si può arrivare a 50, però dopo si tende...
Ora vorrei fare una domanda che non è che non c'entra, però... Sì. Allora, noi diciamo, i nostri politici dicono sempre no al nucleare... Però dopo ospitano le basi missilistiche americane che hanno il nucleare.
Diciamo più, però più essere... domanda politica.
No, beh, però voglio essere interessato. Perché dicono no a queste...
Voglio spezzare una lancia in favore del nostro ospite. Qua forse più che lui bisognerebbe chiederlo tipo a Luigi Di Maio.
No, vabbè, però cioè, pure sa rispondere, perché non so...
Perché in realtà le basi, le armi nucleari che ospitiamo negli Stati Uniti sono armi, cioè sono letteralmente bombe... che non ha nulla a che vedere con la produzione di energia, cioè stanno lì finché non
si sì, però mi dà, cioè a me mi dà un po' fastidio il fatto che non le centrali nucleari in tutta Italia, però sì alle bombe, alla bomba atomica.
Sono due principi diversi. Il non nucleare, noi l'abbiamo detto con il referendum dell'87 per paura che una delle nostre centrali potesse subire un effetto come quello di Chernobyl o Fukushima e ritrovarci in casa nostra la gestione di un incidente nucleare di quella portata. Che e poi qui torniamo al fatto che non tutti i siti avrebbero potuto ospitare o ben gestire una centrale e soprattutto un problema come quello, insomma, ok?
Però, come dicevi tu prima, la Francia...
ho fatto una domanda del
cazzo. Alla Tortaglia. Perché hai fatto una domanda del cazzo? Hai fatto una domanda giusta. Taglia questa cosa dove Manu diceva di aver fatto una domanda del cazzo. Un po' più di fiducia in te stesso, ragazzi.
Possiamo dire che le domande le ho preparate io a tavolino. Per farmi sembra bello, credo che no. Le cose le so.
Zen cazzo. No, non è vero. No, è vero. Sei preparatissimo. Allora, taglia tutta sta parte. Tu però mi dicevi che la Francia sono decenni che ha più di 50 reattori attivi, però un incidente come quello di Chernobyl non ce l'ha avuto mai.
No, perché quegli incidenti sono, cioè, e qui torniamo anche al concetto di probabilità e magnitudo di un evento, nel senso che comunque non è così facile che si arrivi a un incidente come quello di Chernobyl o Fukushima. Diciamo anche che poi l'incidente di Fukushima è stato un incidente che comunque sì, ha avuto una risonanza mediatica molto forte, perché è avvenuto anche in un periodo in cui le televisioni erano lì presenti a riprendere tutto H24, è stato un bruttissimo incidente, ma in termini di vite umane o comunque di impatto ambientale, al momento si sta incominciando a ristimare l'effetto di quell'incidente in ribasso. Non so darvi...
Quindi non è stato così grave.
Come lo si è stato grave? Allora, per la classificazione di incidente nucleare è stato il più grave insieme a Chernobyl.
Beh, diciamo che se... ci sono stati, guarda, vi faccio un esempio.
Sì.
Ci sono stati 3 morti, il telegiornale te ne dice che ce ne sono stati 6. No, raddoppiano sempre, capito?
No, perché quello, sai che sulle cifre, perché poi anche stimare i morti di un incidente nucleare non è facile, perché ci sono quelli che magari perdono ahimè la vita immediatamente perché esposti a una, a dosi radioattive estremamente alti, come furono i pompieri a Chernobyl. A Fukushima già questo non avvenne, perché comunque di fatto sono stati due incidenti gravi, perché entrambi hanno portato a un effetto che non si deve mai avere in una centrale nucleare a fissione, ovvero il rilascio di gas radioattivi in atmosfera. A Chernobyl è successo perché è letteralmente esploso, ripeto, il contenitore, il bunker di contenimento,
sarcofago si chiama.
Il sarcofago adesso è quello che viene utilizzato per, diciamo, per ritappare tutto. All'epoca quello era letteralmente l'edificio del reattore, il bunker, chiamiamolo così in termini pratici. A Fukushima questo succede, lì è stato invece l'uomo che ha dovuto portare ad aprire a un rilascio, diciamo, quantificato di sostanze radioattive in atmosfera. Perché? Perché lì il problema era proprio che di fatto, per quello che è successo, è stato che la centrale era iper ben progettata, era anche una centrale non troppo vecchia, quindi abbastanza moderna, con sistemi di sicurezza di altissimo livello. La sfortuna ha voluto, loro avevano anche messo un sistema di contenimento contro gli tsunami, cioè che significa che loro avevano messo una barriera tra il mare e la centrale, alta se non sbaglio 9 metri, insomma, che era più o meno la statistica dei più gravi tsunami che c'erano stati all'epoca in quella costa del Giappone. Qual è il punto? La tsunami fu di 10-12 metri, ovvero l'acqua del mare travasò la barriera e andò a allagare la sala pompe, ovvero la sala sostanzialmente dove viene alimentato l'acqua che va a raffreddare il nocciolo e i reattori. Che succede? Le pompe si guastano, non mandano più acqua al reattore, il reattore se non è raffreddato, il nocciolo se non è raffreddato, fonde. Cioè fonde nel senso che comincia a andare in modo incontrollato verso i processi per cui viene fatto funzionare. Okay. Che succede chiaramente a Fukushima? A questo punto è l'uomo che dice: dobbiamo cercare di raffreddare con l'ingresso di aria il nocciolo per evitare il peggio, e quindi quello ha portato in modo controllato all'emissione di sostanze radioattive.
Non è stato così grave, diciamo.
Oggi si comincia a stimare un po' al ribasso l'effetto di quell'incidente, comunque rispetto a Chernobyl.
Allora senti, quindi arrivando un attimo alle scorie, proprio brevemente,
sì.
Le scorie sono la più grossa paura legata al nucleare, perché dice sono quello che rimane alla fine del processo, sono radioattive per tanti anni, sono estremamente inquinanti.
Vabbè,
di che sono le scorie?
Allora, scorie, parliamo così, sostanzialmente le scorie si intende di fatto il prodotto sotto forma di materiale di quello che è il processo di fissione, ok? Cioè tutto il combustibile esausto, tutte le parti strutturali del reattore che sono state irraggiate dal funzionamento della macchina, sostanzialmente si attivano, tendono ad attivarsi, che significa che cambiano la loro natura nucleare andando a decadere, e decadendo emettono sostanzialmente radiazioni che possono essere alfa, beta, gamma a seconda del tipo, della tipologia. E le scorie si vanno a classificare in base al livello di radioattività che il materiale o la materia ha subito nell'operatività del reattore: alta, media o bassa. Per media o bassa attività si intende comunque scorie che possono essere gestite, storate, stoccate, usiamo i termini che vogliamo, in tempi, diciamo, sulla scala umana, parliamo di comunque decenni e decenni di anni, non migliaia, e possono essere comunque gestite in siti che comunque noi qui in Italia abbiamo, anche nelle centrali stesse si prevedono siti che possono contenere queste scorie, in piscine di contenimento per i primi tempi.
Che tu sappia, ci sono mai stati incidenti gravi legati a fughe di scorie, cose di questo tipo?
Allora, a livello di cronaca ci sono stati alcuni incidenti legati a operai che mentre non in Italia, credo, in Giappone se non sbaglio, operai che mentre le diciamo maneggiavano, probabilmente alcuni di loro sono stati esposti all'attività. Se non sbaglio in Giappone ci fu un incidente di questo tipo negli anni 90, non ne
so. Io mi ricordo che c'era tipo pure Obelix che era caduto in una vasca di scorie, no?
Sì, non so, più o meno. Però lui,
guarda, io ne so una che si ricollega con l'incidente di Chernobyl. Sta al piano di sotto, praticamente ha squagliato due piani di pavimento e la chiamano la cosa.
Quello è il nocciolo proprio.
È il nocciolo proprio. Però è una scoria.
Quello no, quello è proprio, cioè tecnicamente no, perché scoria si intende tutto ciò che poi esce dal nocciolo e a fine vita sostanzialmente, quindi il nocciolo per sé anche viene smaltito e diventerà una scoria, ma le scorie diciamo.
Sì, però si dice che non ci si può proprio avvicinare. Beh, nemmeno con le tute.
Ma ovviamente no, a un nocciolo. No, il nocciolo delle centrali nucleari italiane. Siamo ancora lì più o meno da 30 anni. E ci vorrà ancora tempo perché possono essere accessibili. No, accessibili, ma accessibili non lo saranno mai. Cioè, possono essere rimossi tramite sistemi da remoto e sistemi attrezzati per fare questo. Però è chiaro che l'essere umano non può entrare a contatto né con rifiuti a bassa, media, benché meno alta attività, e neanche col nocciolo, comunque con ciò che ne resta.
Perché ho visto praticamente un video dove due scienziati ci si sono avvicinati, subito immediatamente hanno sentito i primi effetti tipo di tumori ai polmoni, non riuscivano a respirare. Quando l'hanno portati all'ospedale, praticamente sono diventati pezzi di carne, proprio pezzi di carne, non irriconoscibili.
Quello è se hai un'esposizione a radiazioni ad alta attività per tempi anche, cioè per tempi considerevoli. Comunque, se sei esposto a sorgenti radioattive.
Queste scorie sono ad alta attività?
Nelle centrali a fissione, almeno quelle convenzionali, perché poi in realtà si sta andando anche verso centrali a fissione di generazioni, diciamo, più mature, dove si pensa si sta cercando di ridurre il quantitativo di scorie prodotte o addirittura di riprocessarle e farne tornare parte, se non tutte,
combustibili. Però quelle, quindi sono ad alta attività queste scorie?
Nelle centrali convenzionali, almeno quelle attualmente più presenti, sì, sono media, bassa e alta attività.
Ok. E ma quanto è sicuro sto sistema di stoccaggio?
Se fatto bene, cioè se tutte le procedure vengono rispettate, è estremamente sicuro. Okay. Perché comunque sono tutti processi controllati, remotizzati.
Io so che, diciamo, queste cose, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, almeno, cioè non è una cosa dei singoli stati, proprio
no,
l'Unione Europea.
Le normative sono cioè procedure normative in Italia le abbiamo meno perché le abbiamo un po' perse negli anni,
certo,
non avendo più impianti, anche se a livello di smaltimento stiamo diventando molto bravi perché siamo stati i primi nel mondo occidentale a smaltire.
Beh,
5 centrali
storicamente, cioè pure da la mafia in poi l'Italia si sa che a smaltire i rifiuti.
No, ma io
basta fare 12-13 metri di buca intera.
Spezzo una lancia in realtà a favore, nel senso che in realtà del sistema nucleare nazionale, quindi che delle aziende che si occupano di fare questo, che comunque lo fanno in modo altamente professionalizzato, cioè di fatto la paura delle scorie, cioè è chiaro che c'è, è chiaro che è un problema, però il punto è che sicuramente ci sono le tecnologie e le procedure e il personale, se ben formato, per trattarle in modo adeguato.
Beh, certo, non è che ci posso andare a lavorare io là.
No, ma chiaramente. Sì, il discorso è che cioè il nucleare, allora, fa paura, ma la paura secondo me è un qualcosa che deve essere vinta, nel senso più che vinta deve essere ragionata, in virtù del fatto che comunque pensare anche oggi di vivere senza centrali nucleari, a mio parere, mi sembra, viste le sfide climatiche che stiamo affrontando, una scelta azzardata. Cioè questo è ciò che penso, e le scorie è un qualcosa
quindi,
che comunque fa parte.
Le scorie ci sono problematiche, però sono gestibili, inoltre l'Italia le gestisce bene,
sì, questo sì, perché noi comunque sono 30 anni che le gestiamo, non ci sono stati mai incidenti di nessun tipo nei nostri siti di smaltimento.
Allora, arrivando un attimo,
metti questo pezzo horror
che non ho mai conosciuto, quindi lo saluto.
Non lo so, non si è conosciuto.
Metti una canzone horror qui, adesso ci sarà un jumpscare.
Ma c'è pure la pubblicità, ovviamente.
No, è questa la pubblicità.
Sono di via un minuto.
Ah no,
perché... Ok, allora non parliamo di fusione.
Ok, parliamo di fusione. Leva la canzone horror.
Sì, sai. Sì. Dimmi tu, come la vogliamo mettere? Cioè, ti dico che è la fusione, vai libero.
Per me va bene, cercherò di essere conciso perché
va
poi
bene, prendo ti danno a mano io.
Va bene.
Ok.
Allora, ricomincio da qui.
Qua.
Ok, allora. Adesso arriviamo al tuo, proprio a quello che tu la cosa su cui tu fai ricerca,
okay,
che è la fusione, che è un processo differente.
Sì.
È un processo, ancora centrali a fusione non esistono.
No, centrali a fusione no.
Per quanto dove in Giappone mi sembra che erano arrivati a ottenere una temperatura.
In Cina.
Sti cinesi stanno sempre avanti. Perché per fare sta fusione ci abbiamo bisogno di temperature molto elevate.
Bravissimo, per compensare
l'assenza di gravità.
Però sostanzialmente non comparabile con quella
la
del
posso fare io, posso farla io sta ricerca.
Infatti vedo che tu i punti cardine li prendi tutti.
Mannaggia, ma chi me frega a me?
Chi ce frega?
Allora, quindi questa fusione, come parlaci un attimo, come funziona?
Sostanzialmente
che qualcosa prima ce l'avevi accennato.
Sì, è il processo, allora, fisicamente opposto alla fissione, ripeto. Atomi leggeri si fondono, nella fusione si rilascia energia atomica dovuta al cambio di legame degli atomi, sostanzialmente. Okay. Che di nuovo viene in un certo senso poi portata fuori da questo plasma. Il plasma si intende proprio gli insiemi di particelle che fondono. Questo calore viene portato fuori dal plasma, diciamo così, che poi va a riscaldare di nuovo acqua per produrre vapore e posso fare di nuovo la mia corrente elettrica. Il principio è questo, il principio è creare un plasma anche più caldo di quello solare, perché ripeto, sul sole abbiamo la gravità che ci aiuta, noi no, dobbiamo avere temperature molto molto
figo,
alte.
Però se ci pensate, figo, cioè cercare una centrale dove raggiungi delle temperature
10 volte più alte di quella del sole,
cioè come tipo Fosinone pomeriggio alla
costa. Sì, tipo oggi
Fosinone a mezzogiorno.
Sì, ma forse neanche abbiamo i plasmi, noi ce l'abbiamo sempre a Frosinone.
Wow. Però immagino sia una roba complicata.
Sì, perché al contrario della fissione, che è un processo un po' come ho detto prima, la biglia che cade sulla pista, no? Se io la faccio andare, va anche da solo. La fusione no. La fusione sulla Terra non è un processo spontaneo, lo è sulle stelle, di nuovo per la gravità e tutte le condizioni che ci sono. Sulla Terra va letteralmente imboccato e quasi mantenuto, mantenendo la temperatura e le densità dei plasmi molto molto alte. E soprattutto questi plasmi, che sono comunque gas ionizzati, cioè gas carichi, vanno mantenuti a temperatura e densità in modo operativo affinché questi si tengano.
Però, okay? Però se ci pensi è proprio una roba, cioè fighissimo, sì. Perché sembra una cosa da Star Trek, Star Wars, cioè letteralmente stiamo realizzando, ci stanno sti ragazzi preparatissimi, efficientissimi come Simone.
Grazie, siamo
che infatti quattro. Lo Stato lo appoggia tantissimo,
vero,
da tanti soldi.
Tantissimo. No.
Ragazzi, Simone qui presente è quel tipo di persone che dicono i cervelli che vanno all'estero, che se lui, cioè, potendo, ci mette un attimo andare in Germania, andare in Francia, dove se lo litigano, ragazzo, così. In Italia, meglio che non ve lo dico, quando ci danno, quando che ve te danno, si un tozzo di pane
e una carezza.
È una carezza, quindi
e come si dice, una minestra scalata,
quello è lo straordinario.
Valutate voi. Vabbè, comunque, ma nel senso, questo discorso,
nel senso del nostro paese, cioè noi, devo dire anche purtroppo che la ricerca in Italia, allora abbiamo visto tutti la trilogia Smetto quando voglio, no? Allora, su alcune cose, forse grazie al cielo, è esagerata, ma su altre ci siamo abbastanza vicini.
Siamo vicini.
Almeno per quello che
allora torniamo un attimo al punto. Sì. Quindi questa fusione, io ho due domande per te. La prima, perché c'è la ricerca sulla fusione? Immagino perché produca più energia.
Potenzialmente, più che produrre più energia, è energia nucleare letteralmente quasi del tutto pulito, nel senso che il principio per cui la fusione opera o dovrà operare, è quello che ci auguriamo, è un principio per cui le scorie prodotte, quindi torniamo proprio, parto dall'ultimo punto negativo della fissione, sono scorie in termini di materiali attivati in quantità e soprattutto in attività molto molto più basse, specialmente l'attività è tale per cui una scoria da fusione si stima, ho fatto un rutto, questo non lo andavo.
Aspetta, la sto taglia il rutto.
Vai, okay. Una scoria da fusione si stima che possa avere un tempo di gestione, un tempo entro cui torna riciclabile e riutilizzabile, e quindi si parla già di riutilizzo e riciclaggio dei materiali attivati dalla fusione in 100 anni, non 1000, 10.000 e così via, cioè 50-100 anni un rifiuto solido dal processo di fusione può essere sostanzialmente recuperato.
Okay? E mi dicevi pure a bassa attività.
Bassa attività perché, o meglio, attività elevata per i primi anni, ma poi scende l'attività sotto i livelli di soglia e quindi la rende di fatto un rifiuto inattivo
quindi,
o bassa attività.
Fantascienza, si scopre la fusione, centrali a fusione dappertutto, che alimentano macchine elettriche, non ci sta CO, non ci sta CO2, non ci stanno gas inquinanti. Le scorie dopo 100 anni sono riutilizzabili e hanno bassa attività, cioè, ma che volete di più dalla vita? Una mano?
E quando migliorerebbe la vita?
In più, scusa, dico un'ultima cosa, che il combustibile per ora si pensa di utilizzare idrogeno, cioè due isotopi dell'idrogeno, non sto a dire i nomi perché sono brutti, però che uno di questi due è ampiamente presente in acqua, quindi di fatto basta prendere una bottiglia d'acqua e io estraggo un quantitativo di idrogeno, diciamo, sufficiente ad alimentare una centrale in modo tranquillo.
Cioè,
quindi
è una roba, questa è fantascienza.
Sì, l'altro isotopo dell'idrogeno che ci serve non è ampiamente disponibile, però si può comunque autoprodurre dentro il reattore tramite il litio, sostanzialmente. Quindi qual è il principio? Il principio è che come combustibile uso acqua più un minerale presente sulla crosta terrestre, insomma, che è il litio.
Meno male che c'è, e quindi c'è questa tecnologia quasi fantascientifica che permetterebbe di migliorare enormemente la qualità della vita di tutti, perché cioè,
sicuramente
niente più benzina, niente più gasolio.
Sicuramente migliorerà la qualità e il modo con cui si produce energia, perché noi andiamo a produrre energia consumando comunque un combustibile che, ripeto, stiamo parlando di idrogeno presente nell'acqua e un altro autoprodotto nel reattore tramite litio, che è abbondantemente presente sulla crosta terrestre. E scorie, abbiamo scorie comunque a ipergestibili, e soprattutto è un impianto, e anche qui torniamo al problema della sicurezza. Ovviamente i livelli di sicurezza che verranno adottati, e tutt'oggi vengono adottati negli esperimenti da fusione, sono altamente elevati, cioè sono paragonabili a quelli degli impianti di fissione. Però il punto qual è? È che un incidente come quello di Chernobyl o Fukushima in un impianto a fusione è del tutto inconcepibile. Perché? No. Perché sta nella natura intrinseca della
deve essere l'uomo?
Cioè, no, non è proprio possibile.
Senso.
Non può avvenire quello che è stato Chernobyl in una centrale a fusione o quello che è stato a Fukushima.
Perché, permettimi, manca quel discorso di processo che si autoalimenta. Cioè, se a fusione, tra virgolette, stacchi la spina, le temperature si abbassano, non si conde più un caso.
Bravissimo, hai risposto al il principio è questo.
Quindi deve essere l'uomo, sempre l'uomo,
nel
che
senso,
gira.
L'uomo deve comunque gestire
quello
l'impianto.
Che stava a dire, infatti.
Però non si arriverà mai a una condizione per cui l'impianto prende una piega, la reazione va in modo incontrollato, perché, come dice il buon Paride, nel momento in cui la temperatura e le densità del plasma vanno giù, il plasma si spegne. E quindi se si spegne la centrale...
E quindi c'è questa tecnologia incredibile. Meno male che lo Stato italiano ci spende miliardi di euro.
No, vabbè, no, aspetta. Ah.
Perché ridi, Simone?
No, si prego.
No, chi cosa pare? Ha speso i soldi per i tavolini con le ruote.
Buoni.
Ha speso i soldi per qualche altra stronzata, poi?
Su questo anche vorrei spezzare, vorrei essere abbastanza oggettivo.
Vai,
nel senso,
sì,
che io, allora, gli ultimi, io almeno sono 5 anni adesso che lavoro, studio in questo campo, perché ancora sono un esperto junior, diciamo così. Negli ultimi anni io ho notato un cambio di passo di investimenti, sicuramente a livello europeo, sia pubblico che privato, e anche mondiale, almeno paesi come Giappone, Cina, tutta l'Unione Europea e anche l'America stanno investendo molto sia in ambito, diciamo, di ricerca pubblica che privata, su vari filoni di ricerca per la fusione. In Italia chiaramente arriviamo sempre un po' tardi, ma devo dire che comunque i nostri investimenti, almeno a livello nazionale, sia pubblico che privato, ci sono, sempre su scale in alcuni casi inferiori rispetto a quello europeo, ma ad esempio, per fare un esempio pratico, io collaboro nel centro Enea di Frascati. L'Enea è l'ente nazionale, sostanzialmente era l'ex ente nazionale energia atomica, poi è diventato ente nazionale energia ambiente dopo il referendum, e oggigiorno è un ente comunque che sviluppa tecnologie in ambito energetico, e in particolar modo l'Enea di Frascati si sta costruendo letteralmente un reattore a fusione sperimentale, quindi non una centrale, che serve proprio a testare queste tecnologie di cui un po' vi ho parlato adesso. E in questo devo dire che, vabbè, ci sono delle difficoltà, chiaramente, però l'investimento che comunque a livello nazionale e, diciamo, anche il privato, insomma, si sta dando a questo esperimento, devo dire, non è poco. Poi ci sono delle difficoltà anche all'italiana, che non sto qui a dirvi per non annoiarvi, ma comunque devo dire che le aspettative sono meno disattese di quello che pensavo.
Quindi comunque non stiamo messi male.
No, perché comunque diciamo che questa è una tecnologia a livello privato, anche tante aziende italiane ci stanno incominciando a investire, perché si incomincia a vedere non tanto il punto di arrivo, perché purtroppo quello non è ancora a portata da scongiurare tutti gli effetti negativi del cambiamento climatico, ma si comincia a vedere un primo salto importante che può portarci come umanità, o comunque come mondo che lo sta studiando, a dotarci di una tecnologia.
Perché se io ti devo dire, da quelle cose che mi hai detto tu, se io devo immaginare questa tecnologia di fusione nucleare, la immagino veramente come un game changer, cioè una tecnologia di quelle che fa fare un salto alla società, come magari in passato lo è stato, non lo so, il motore a vapore.
Beh, sì, può portarci,
può portare una nuova rivoluzione tecnologica,
sicuramente energetica, oltre al fatto che poi tutta l'industria che ruota attorno alla fusione, essendo la fusione molto più multidisciplinare della fissione, cioè tutte le scoperte che vengono fatte sulla fusione nucleare spesso e volentieri si possono anche riciclare in altri ambiti come la sanità, intesa sanità, parlo proprio di radiomedicina, nuove terapie per le cure tumorali basate su acceleratori o comunque su interazioni particelle-materia, dove la materia poi disintende i tessuti umani, nonché anche brevetti di stampo industriale. Quindi la fusione è talmente interdisciplinare e soprattutto è talmente un obiettivo estremamente importante che, se raggiunto, può comunque dare un beneficio, un guadagno.
Allora, ci avrei una domanda un po' tecnica. Sì. Tu mi hai detto che per fare questa fusione ci vogliono delle temperature elevatissime.
Sì.
Se temperature elevatissime, però come si ottengono? Cioè, immagino non bruciando qualcosa.
No, essenzialmente il modo con cui si ottengono è letteralmente portando il gas a quella temperatura tramite un processo di ionizzazione e scariche, diciamo, scariche elettriche, variazioni di potenziale, creando insomma campi elettrici e poi magnetici estremamente intensi che portano il plasma sostanzialmente a temperature tali da ionizzarsi, e poi quelle temperature vengono mantenute tramite sistemi di riscaldamento addizionale, che comunque sono una delle voci che non hanno permesso, comunque, che per ora sono state molto energivore e quindi hanno portato il bilancio di potenza, diciamo, in negativo per ora, nel senso che comunque negli esperimenti fatti finora molto spesso l'energia spesa è stata più grande di quella poi, diciamo, ottenuta almeno dal processo sperimentale.
Però appunto è un processo sperimentale.
Sì.
Secondo te, facciamo una sparata,
sì,
per arrivare a una centrale a fusione quanto ci può volere ancora?
Allora, secondo la roadmap europea, quindi dell'Unione Europea, si stima 2000, la milestone proprio per avere la prima centrale a fusione nucleare, che si chiama DEMO sta per demonstrative in inglese, dimostrativo, è il 2050, quindi per ora è fissata quella data lì.
Uno dice, madonna, 2050 tra 22 anni.
Esatto, quindi non è...
No, 28 anni.
28 anni, quindi non è per niente breve.
Qual potremmo vedere?
Potenzialmente sì, ma chiaramente tutto dipenderà in realtà da un altro esperimento, quindi non è ancora una centrale, ma un grosso esperimento che si sta facendo nel sud della Francia, che si chiama il progetto ITER, dove ITER sta, sia un acronimo, ma sta a indicare anche un po' la via, in modo sì, poetico, che bisogna percorrere per raggiungere la fusione. Certo. Questo reattore ITER, che è un reattore sperimentale, dovrà sostanzialmente dimostrare che la fusione può operare a regimi, diciamo, simili a quelli poi previsti per gli impianti nucleari a fusione, e soprattutto può dare un guadagno di energia più alto rispetto a quella consumata, ok? E se questo esperimento andrà a buon fine, come si spera e si pensa, a quel punto un po' le porte a una centrale sono molto più alla portata. Se al contrario, speriamo di no, ci saranno delle difficoltà oggettive al momento, o non calcolate, o calcolate ma non ben, diciamo, assortite, il rischio che ci possa volere più tempo. Nel frattempo, per darvi una chicca, ovviamente ci sono già americani, inglesi, insomma anche aziende private che dicono, ma noi non vogliamo aspettare al 2050, vogliamo produrre la prima centrale nel 2030, nel 2032, cioè tra 10-12 anni, non 28. E come fanno, come pensano di farlo? Poi non è detto che lo faranno, ovvero già stanno pensando al nucleare smart inteso come modulare, cioè non grandi centrali, questo si fa anche nella fissione, ma piccoli core, piccoli tokamak. Il tokamak è una delle tecnologie oggi utilizzate per fare fusione, quindi piccoli reattori a fusione messi in modo modulare, quindi paralleli o in serie, da avere così degli impianti più gestibili, più economici, più piccoli, però se poi moltiplicati avere quindi una distribuzione di potenza sul territorio da nucleare molto ampia. E ci sono aziende che stanno puntando molto su questo, per dire perché ci vuole così tanto tempo, perché oggi la tecnologia per fare grandi reattori, sia a fissione ma soprattutto a fusione, e a fusione è ancora di più grosso questo problema, sono reattori molto grandi, reattori molto complessi, una quantità di materiale, quindi di investimenti enormi, che quindi è un altro svantaggio del nucleare.
C'è Vanessa Ward.
ci vogliono tanti soldi, anche per gli impianti a fissione, ancora di più adesso per un impianto sperimentale a fusione. Parliamo di miliardi e miliardi di euro, però ovviamente sono costi che, se poi li andiamo a mettere su altre tecnologie come l'estrazione di petrolio e quant'altro, sono costi più contenuti, voglio dire irrisori, ma è troppo. Qual è il punto? Il punto è, ci sono anche aziende che vogliono cercare di fare tutto più piccolo e più commercializzabile fin da subito, e quindi se la tecnologia piccola funziona, si potrebbero anche avere impianti che immettono energia in rete tra 10-15 anni, ma il problema è che si è stato provato che su grande scala un reattore a fusione può funzionare, su piccola scala ancora non si sa. Okay. Se loro riescono a farlo funzionare, hanno vinto loro, perché fanno in 10 anni quello che noi per ora vogliamo fare in 30.
Secondo me è sempre meglio che queste cose siano pubbliche, cioè...
Beh sì, o comunque, perché diciamo che io sono dell'idea che più filoni ci sono, chi prima arriva a meta vinciamo tutti, no? Però è chiaro che gli investimenti pubblici sono quelli un po' più sicuri dal punto di vista anche dei risultati, mettiamola così.
Vuoi dire qualcos'altro?
No.
Se no chiudiamo qua.
No.
Sempre che non dai.
Ok, allora Simone, grazie per questo episodio molto interessante, molto tecnico. Ci riserviamo di reinvitarti in futuro.
Per parlare di cosa?
Di nuovo di energia nucleare, no, ma anche per la tua simpatia.
Ah, grazie, vi ho fatto sbellicare le risate stasera con nuclei, protoni e chi più ne ha più.
Esatto,
ne
esatto.
La prossima volta che ti invitiamo parleremo del fatto che hanno messo il biliardino come gioco d'azzardo.
Ti preparo bene lì.
Sì. E quindi grazie anche perché Simone gentilmente ci ha portato testa un pacchetto di scorie nucleari, come esatto, ricordo, esatto. Questa serata
che ero già un po' più fosforescente.
Com'era quella cosa di Simpson? Porto la pace, cioè. E quindi grazie a Simone,
a voi,
e un
ragazzi.
Saluto da parte di
Mark
Bresci,
Simone
e Paride. Alla prossima.
C'è una sigla di chiusura, no?
No, okay. La facciamo noi.
È questa.